Scusate, grazie padre Maurizio, scusate se parlo da seduto, mi prendo il privilegio del ciccione e lo capite, insomma. Cioè, anche perché sul fatto che sono ciccione, i campioni dell'antidiscriminazione mi mandano circa un migliaio di insulti al giorno, quindi capite che, insomma, che faranno pure una legge sulla ciccionofobia prima o poi, insomma. Spero. Fatemi fare una piccolissima premessa, perché Repubblica in questo momento dice che ci sono migliaia di persone in piazza, mentre noi saremmo 400. Ora, informo il collega di Repubblica che se va a contare nelle tre sale e quelli che stanno fuori ad aspettare di entrare, i migliaia li trova qui. E forse se conta bene la manifestazione, se conta bene... Perché vedete, io ringrazio gli amici che hanno alzato il nostro nuovo quotidiano. Noi avevamo una ragione per cui abbiamo fatto questa cosa matta di fare un quotidiano cartaceo, che è una cosa proprio una roba da pazzi. Ne hanno chiusi quattro nell'ultimo mese. La Padania, mi dispiace Maroni. L'Unità, mi dispiace a me. Europa, ci scrivevo. E pure Pagina 99, colleghi che facevano un giornale bellissimo. Però vedete... I quotidiani cartacei, i quotidiani chiudono perché sui quotidiani non scrivono la verità. È questo l'elemento. Noi su quel piccolo quotidiano che abbiamo fatto proviamo a scrivere la verità tutti i giorni. E allora oggi, e qui chiudo le premesse, oggi mi sono permesso di scrivere proprio tre righe di editoriale e vorrei leggervi. Vanno a imbrattare le sedi di Tempi e a insultare i giornalisti della redazione di Luigi Amicone. Inventano notizie completamente false e brigano per non far svolgere un convegno sulla famiglia. Dicono di tutto sul nostro quotidiano, vorrebbero che non parlassimo e avevano in mente un DDL, un disegno di legge, in cui ognuno di noi potesse essere condannato per le proprie idee a 6 anni di galera. Poi scrivono che loro sono Charlie. Quindi fatemi dire, davvero con il cuore, intanto solidarietà a Luigi Amicone e ai colleghi di Tempi. Il dato che considero fondamentale oggi, io non voglio fare il ragioniere, cioè mi hanno detto contiamoci, e caro collega di Repubblica, se sei in sala, non so, forse sarai in mezzo alla piazza, quella piazzetta, quella con 400 persone veramente, però allora magari ti arriveranno le mie parole. Qui c'è una differenza vera, la potrei, io sono un maniaco dei numeri, Costanza mi rimprovera sempre questo elemento maschile, diciamo, insomma, e basterebbe andare sul sito dell'Istat per scoprire quanti sono le famiglie composte da un uomo e da una donna, e quali sono, diciamo, le cosiddette altre famiglie, e i numeri vi impressionerebbero. Un giorno magari faremo un convegno solo su questo, ma io volevo dire una cosa diversa e più sostanziale. Noi siamo popolo, gli uomini e le donne di questo paese che fanno la maledetta fatica ogni mattina e ogni sera di portare avanti una famiglia, di crescere i propri figli, di occuparsi magari dei propri genitori disabili in casa, loro sono popolo. E questa politica folle ha invertito le priorità, per cui nel mio comune a Roma si fa una pagliacciata per fare il finto matrimonio di 16 coppie omosessuali e lo stesso giorno si toglie il diritto al terzo figlio di andare all'asilo nido. Questa è una cosa davvero che sconvolge, perché vuol dire che la politica ha deciso di invertire le priorità, e la decisione dell'inversione delle priorità deriva dalla completa conquista che il territorio della politica sta subendo da parte del caos, dell'irrazionalità, delle cose che non hanno senso, non hanno senso. In questo momento il Parlamento, la Commissione Giustizia del Senato sta facendo le audizioni perché vorrebbero andare al varo di una normativa sulle unioni omosessuali con la stepchild adoption. Ora, noi siamo dentro una meravigliosa neolingua che adesso proverò a svelarvi. Il professor Introvigne vi ha già spiegato che candidamente il mio amico Ivan Scalfarotto, che sta al picchetto fascista lì fuori, è intenzionato a svelarla tutta, ha già detto che quello non è l'unione omosessuale, è il matrimonio omosessuale. E l'elemento su cui però dobbiamo concentrarci, l'elemento su cui dobbiamo concentrarci è che dentro a questo meccanismo hanno inserito anche la questione della stepchild adoption. Ora vedete, padre Maurizio ha detto con grande chiarezza che noi veniamo da storie diverse. Io fino a un anno fa sono stato parlamentare del Partito Democratico, mi considero una persona di sinistra e so che in questo uditorio non è il massimo della captatio benevolenze, per capirci. Ma io ho voluto anche dire alla sinistra italiana, e con una, diciamo, a qualche ragione posso dire che qualcuno abbia cominciato ad ascoltare, che c'è un tema che ci riguarda tutti, anche ci riguarda tutti umanamente, ovviamente è un tema umano, non voglio accaparrarmi il tema, sia chiaro, non voglio dire, ho scritto un libretto che aveva la copertina rossa, non perché mi erano finiti i colori, però, diciamo così, non voglio accaparrarmi la questione, è un tema che riguarda tutti evidentemente, ma a sinistra interroga in maniera particolare, perché io ho contribuito alla fondazione del più importante partito della sinistra italiana, che oggi governa anche con un discreto potere a livello nazionale, perché ho in testa l'idea che dovessimo sempre sostenere il soggetto più debole. E in questo momento la confusione, il caos, l'irrazionalità hanno portato a quell'inversione secondo cui non è più in grado il sistema politico e anche la sinistra italiana di individuare chi è veramente il soggetto più debole. Vedete, la storia della stepchild adoption è impressionante perché porta con sé questo elemento di mascheratura e uno immediatamente, persino un professore Introvigne che è di cultura immensa, pensa all'adozione, ma la stepchild adoption non ha nulla a che fare con l'adozione. La stepchild adoption è la modalità con cui si vuole ratificare l'utilizzo dell'utero in affitto. Questo è la stepchild adoption. Dentro quella piazza, con i 400 qui fuori, c'è un senatore del gruppo parlamentare di cui ho fatto parte io un anno fa, che ha seguito e completato la pratica di utero in affitto. Il suo compagno è padre di un bambino che si sono comprati, e adesso chiede una norma che gli permetta di dire che quel bambino ha due papà. Noi siamo qui per dire che di mamma ce n'è una sola, di papà ce n'è una sola. Così nascono i figli. Ma non è una questione che ci deve neanche emozionare particolarmente. No, vi prego veramente. Io considero folle che noi ci esaltiamo per dire i figli nascono da una donna e da una donna, è una cosa da pazzi, è il colmo dell'irrazionalità, ma perché ci esaltiamo? Io vado in tutte le piazze d'Italia, sono stato davanti a 7.000 persone ad Ancona con Costanza e gli altri amici, e mi sono pure tolto la soddisfazione di cantare perché mi sentivo Ligabue quel giorno, insomma, per cui ho fatto cantare tanti auguri a te a Costanza, che è ancora imbarazzata da 6 mesi praticamente, che era il suo compleanno quel giorno, e 7.000 persone che cantano fanno una certa impressione. E quel giorno pure ho fatto questa cosa, insomma, è venuto giù il teatro. Ma come mai? Ma perché siamo venuti dentro a questa follia pure noi? Ragazzi, siamo nati, se andiamo a chiedere pure ai 500 lì fuori, ma come siete nati voi? Dall'incrocio di un uomo e di una donna. E i vostri genitori come sono nati? Dall'incrocio di altri uomini, di altre donne. E i vostri nonni, e i nonni dei vostri nonni, e così per secoli, per migliaia di anni, per decine di migliaia di anni di incontri, in qualche modo d'amore tra un uomo e da una donna. Per questo siamo qui, è questa la nostra storia. È persino una storia banale. E siamo qua a doverlo ribadire perché nel 2015 qualcuno ci vuole raccontare che tutta questa stratificazione di storie, di facce, mi vengono in mente, di miliardi di individui che si sono amati in qualche modo, che si sono incrociati in qualche modo, un uomo e una donna, per dare vita al futuro, oggi noi dobbiamo stare qui a difenderci. Io non mi voglio difendere, io voglio spiegare perché mi batto contro quella normativa con cui stanno chiamando gli esperti, in questo rito finto per cui ne chiamano 8 delle associazioni LGBT e un cattolico, perché così fanno, eh? È un meccanismo. No. Ho fatto il parlamentare per breve tempo, ma ho capito il gioco, diciamo, insomma. Quella norma è una norma che consentirebbe, di fatto, di andare verso la pratica dell'utero in affitto, che io ho descritto in questo mio libro, che si chiama Voglio una mamma, utilizzando, perché sono un fissato, la vicenda di un omosessuale noto a livello mondiale e utilizzando solo le parole rilasciate da questo omosessuale in migliaia di interviste gli sono state fatte, in maniera che non potessi essere tacciato di, diciamo così, di mediazione giornalistica scorretta. Questo omosessuale è un uomo di 68 anni, si chiama Elton John, ed è un cantante noto a livello internazionale, omosessuale. Questo uomo di 68 anni, molto ricco, io sono andato a vedere anche il suo concerto a Las Vegas, che gioca a poker, c'è un sacco di peccati, lo dico subito, sono una marea di... Insomma, lui è santo, io no, cioè è proprio una tragedia la mia storia. Però l'ho visto il concerto e Elton John intitola il suo concerto $1 million piano, perché il pianoforte su cui suona costa $1 million, per farci capire, è il suo personale. Ha un patrimonio di 500 milioni di sterline. Questo uomo universalmente noto, innamorato del suo compagno David, ha, diciamo così, la legge britannica gli consente di andare al matrimonio, appunto, esiste il matrimonio omosessuale per la legge britannica, si sposa quindi col suo compagno David. Evidentemente dopo un tentativo per avere figli per via naturale, che deve essere andato a vuoto, immagino, ha deciso che questo limite, ovviamente questa è una battuta alla Charlie Hebdo, non me lo posso dire omofobo, insomma, cioè, siamo d'accordo, si può fare, eh? Allora, è evidente che Elton John non riesce a accettare la questione del limite. E su questo, sulla croce, sul nostro quotidiano stiamo scrivendo, perché il problema vero è che l'uomo non riesca ad accettare la questione del limite, che l'uomo deve risolvere il suo problema di essere invidioso di Dio, perché Dio non è. Se questa cosa fosse lucida nella nostra testa, potremmo davvero discutere con un po' più di serenità. Invece Elton John deve forzare il limite, e per forzare il limite ha uno strumento a sua disposizione, che è lo strumento che su tutta questa storia, vicenda, i temi etici, i temi essenziali, è veramente la questione nodale. Lo strumento è il denaro. Elton John ha tanti soldi e può ingaggiare una delle tante agenzie intermediarie, 10 agiscono nell'illegalità anche in Italia, che permettono di fare questa pratica. E ve la voglio raccontare fisicamente, perché altrimenti non si coglie, perché nella neolingua vi dicono stepchild adoption, poi vi dicono GPA, gestazione per altri, GDS, gestazione di sostegno, oppure è tutto finto, si chiama utero in affitto, perché due gay, se non vogliono, come dire, adottare, e ci ha spiegato Scalfarotto in quell'intervista, gay non vogliono adottare, vogliono farselo il figlio, proprio in quell'intervista lo dice, allora devono ricorrere all'utero in affitto, proprio non c'è possibilità, quella è la strada. E infatti ricorrono, ci ricorre il senatore che sta in piazza, ci ricorre Elton John e ci racconta di questa donna selezionata con un bel casting, Elton John è uomo di spettacolo, a che viene sottoposta a bombardamento ormonale per poter donare l'ovulo, perché questa signora nella neolingua si chiama donatrice di ovulo. Ora vi spiego, signore presenti, cosa deve fare una donna per donare l'ovulo a Elton John. Deve sottoporsi al bombardamento ormonale per settimane, dopodiché l'ovulo, che voi sapete bene, signore presenti, è invisibile a occhio nudo, deve diventare grande come un chicco d'uva, dopodiché in agoaspirazione, la parola credo spieghi tutto, e in sedazione profonda si fa una vera e propria operazione con cui viene prelevato. Ora, tutto questo meccanismo, immagino voi, signore, le fareste gratuitamente per un multimiliardario inglese. Sareste delle donatrici, come no? Ovviamente non è una donazione, è un atto di compravendita. Nel passaggio successivo si affitta l'utero di un'altra donna. Attenzione, di un'altra donna. in maniera che la figura materna sia completamente parcellizzata. Non è la donatrice che poi dopo prende anche l'ovulo, no, si prende un'altra donna. E quest'altra donna, almeno lì, quando si dice affitto, si capisce, prende dei quattrini per portare in grembo il figlio di Elton John. Ah, altra carineria di Elton John, raccontata tranquillamente in tutte le interviste, il concepimento, cioè la fecondazione di quell'ovulo così ottenuto, viene attuato mescolando lo sperma di Elton John e del suo compagno David. Così il bambino che nascerà, che si chiama Zach, potrà avere come dono di nascita per certezza di non poter mai conoscere chi è la madre e neanche mai sapere chi è il padre, perché nel contratto delle mamme, nel contratto c'è scritto che non devono avere mai alcun contatto diretto con il nascituro, penali elevatissime, e in più è stato fatto questo dono eccentrico di mescolare anche lo sperma maschile. Elton John ci racconta la gravidanza, poi in Gran Bretagna sono fissati, sono le foto, c'è tutta insomma, l'epopea, e attenzione, sui media non c'è mezza parola di riprovazione, eh? Tutti i media britannici che raccontano questa storia la raccontano esattamente come racconterebbero il parto di Kate, cioè della principessa. È lo stesso tipo di clima, un ambiente completamente glamour dal punto di vista giornalistico e il racconto di un trionfo del progresso. Vedete che grande cosa nuova che stiamo facendo. Dopo la gravidanza arriva il parto, racconta anche questo Elton John. Partorisce la donna che ha affittato l'utero e Zach nasce come ogni bambino, adagiato sul ventre della madre, dopo la fatica del parto, che è fatica anche per il bambino, va a cercare il seno materno. In quell'istante il bambino viene strappato al ventre che l'ha generato e consegnato alla coppia che se l'è comprato, perché questa è un'azione di compravendita. Elton John racconta nelle interviste che quel momento, il momento in cui Zach viene strappato al seno materno e comincia a piangere in maniera disperata, è un momento di dolore e imbarazzo per tutti i presenti. Dolore e imbarazzo per tutti i presenti. Il parto viene fatto negli Stati Uniti, la donna che partorisce è statunitense, e Elton John torna in Gran Bretagna, dove vive. E ci sono altri racconti delle prime settimane di vita di questo Zach. Zach piange sempre, dice Elton John, piange sempre. Elton John dice che però anche quello si può superare, perché c'è la possibilità di superare il limite sempre col solito fattore maledetto, coi soldi. E allora fa un accordo con un grande corriere internazionale che si chiama FedEx, e se non mi credete andate immediatamente sui vostri smartphone a fare la ricerca Elton John FedEx. E incarica FedEx di andare tutti i giorni negli Stati Uniti a prelevare il latte della donna che ha partorito per portarlo fresco in Gran Bretagna con un volo intercontinentale quotidiano. E questo consente a Elton John di avere le sue photo opportunity mentre allatta Zach, c'è scritto così testualmente sui tabloid inglesi, con il latte materno. L'ultima intervista su questo tema Elton John la dà al Daily Telegraph nel giorno del secondo compleanno di Zach. E Elton John dice testualmente: quando Zach saprà che non ha una madre, gli si spezzerà il cuore, chiuse virgolette, punto. Lo afferma testualmente. Il male che stanno compiendo, perché io questo lo chiamo male, non ho altra parola per definirlo, è qualcosa che interroga le loro coscienze evidentemente, ma interroga noi, perché loro fanno quello che stanno facendo sapendo di farlo. Noi che facciamo? Che vogliamo fare? Lo dico agli amici politici qui presenti, lo dico ai miei amici che qui non sono presenti, cioè agli amici della sinistra italiana, lo dico a mio amico Matteo Renzi, amico davvero, io ho fatto il deputato per la breve fase della mia vita politica, ma ero un deputato renziano quando essere renziani nel PD veniva sull'unità ci definivano come fascistoidi, per essere chiari. Oggi ovviamente gli stessi sono tutti renziani, questo sa bastan dire, insomma. Cosa vogliamo fare, Matteo? Vogliamo veramente dare il timbro a un'oscenità del genere? Caro amico, fratello, cattolico, Matteo Renzi? No, io non lo accetto, non lo accetto. Io mi sto battendo, ringrazio i tanti, tanti amici che con me girano l'Italia in maniera incessante, perché io sono convinto, e fatemelo dire questo veramente da uomo di sinistra, che se devo individuare il soggetto debole tra un bambino che piange disperato perché staccato dalla propria madre e per sempre dovrà stare senza madre, una coppia di ricchi che se l'è comprato, per me è chiarissimo il diritto di chi deve essere tutelato. È una cosa lampante, è lampante, è umanamente lampante. È chiaro a tutti, è chiaro a tutti, lo dobbiamo spiegare così, dobbiamo uscire da questa sala spiegandolo così, andando a cercare i nostri 500 amici, cercando Enrico Lucci, cercando Repubblica, andandoli a spiegare così, perché questo è. Non è un elemento opinabile. Ho citato Enrico perché quando prima mi ha intervistato per il suo solito giochino, no? Quello di farci sembrare un po' scemi per quel gioco, ha detto una cosa tipo no, ma qui la ragione sta da una parte, sta dall'altra, non lo so. Ma insomma, io voglio affermare che questo elemento, e che cioè il nostro dovere è tutelare il diritto di un figlio, di un minore, di un bambino, non è un dato opinabile, è un dato che ci convince perché è un dato di verità, è un dato di verità. E non è un elemento su cui si può scendere a compromessi. Lo dico agli amici che vedo qui presenti nella maggioranza di governo. Su questo tema non si può scendere a compromessi. E attenti alla neolingua, perché tanti di noi hanno imparato a tradurla e sanno che basterà far varare una qualsiasi norma per farla poi impugnare davanti alla Corte Costituzionale e pretendere il cosiddetto matrimonio egualitario. Basta qualsiasi norma. E allora, signori miei, nessuna norma che sia impugnabile in Corte Costituzionale che tuteli e renda fondamentalmente plausibile il matrimonio omosessuale. Perché altrimenti sicuramente andremo in quella direzione. È il nostro dovere percepire che se tu operi in dimensione di compravendita sulla nascita di un bambino, tu trasformi radicalmente la civiltà in un luogo dove le persone sono cose, perché te le puoi comprare, ti puoi comprare un figlio, e poi se la cosa è deteriorata la puoi gettare via. E allora ci sono quelli che mi scrivono anche in questo momento che, siccome non ho una splendida forma fisica, pare, non sono convinto, io costo troppo al Servizio Sanitario Nazionale. E qualcuno sa di voi, io sono juventino, l'altra sera, lo sapete, no? Lo sapete che durante la Coppa Italia l'altra sera ho scritto io tifo Juventus per la partita di Coppa Italia, uno mi ha twittato io tifo occlusione aortica, così ti levi di mezzo e non costi più alle nostre tasse. E questa non è la più palpa di quelle che mi scrivono, per essere chiari. Perché nella testa ormai è passato il concetto che poiché siamo prodotti, i prodotti fallati vanno eliminati. E se vedete in amniocentesi un bambino che è down, facciamo i video su Repubblica, su di quanto è carino il bambino down che fa il giro con Samaras del Celtic Park. Però non scriviamo mai quant'è il tasso di aborto dei bambini down, per esempio in Francia, dove è stato vietato anche la proiezione di un video rispetto a questo. Perché su 100 bambini individuati in amniocentesi, 96 vengono uccisi, vengono abortiti. E quando c'è da discutere sulle vicende invece di eutanasia, ci mettono le 70 fasce da culo, scusatemi, dei vari vippetti che vanno appresso a pannella per dire quanto è bella l'eutanasia, Ma poi io, insomma, studiando e raccontando, andate a vedere dove c'è l'eutanasia, in Belgio, Olanda, i tassi di crescita, di soppressione degli anziani, ma non solo degli anziani, ormai i malati di Alzheimer, i giovani col problema, ormai c'è l'eutanasia pediatrica in Belgio e Olanda, puoi uccidere i bambini, potete uccidere i prodotti fallati con il colmo, e questo è davvero il colmo, che la soppressione di questi soggetti, del bambino down come dell'anziano, viene perpetrata con l'ipocrisia di chi ci dice che lo fanno per il bene del soppresso. Per il bene del soppresso! Ti uccido per il tuo bene! Siamo arrivati all'irrazionalità totale! 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 C'era un tempo in cui effettivamente funzionava così, le persone erano cose, voglio dire veramente agli amici che stavano lì in piazza con le bandiere rosse, era un tempo, quelli che ci dicono che siamo retrogradi, bigotti per capirci, insomma, no? Quelli là, che noi siamo medievali e non hanno mai studiato il medioevo, insomma, quelli là, che dicono noi siamo che vogliamo portare l'Italia indietro, che invece loro la portano avanti, ma c'era un tempo, 2000 anni fa, in cui sì, le persone erano cose. C'era il mercato degli schiavi, si compravano le persone, si vendevano. C'era un imperatore che decideva magari con un gesto di una mano se in quell'istante dovevi vivere o dovevi morire. C'era, se nascevi con qualche malattia seria, una rupe da cui gettarti giù. C'era un tempo, era 2000 anni fa. Poi è arrivato un segno, noi non è un caso che l'abbiamo voluto qua, c'è un segno che ha cambiato la storia. E quel segno vale per tutti, credenti e non credenti, perché in quei giorni di 2000 anni fa un segno ha liberato uomini e donne dalla schiavitù. È un segno che ha liberato uomini e donne dalla schiavitù. E se vogliamo avere in testa un'idea di progresso, l'idea di progresso, amici miei, non è la vostra, cari che state fuori, che ci dite noi siamo i retrogradi, perché con la vostra idea torniamo a 2000 anni fa. Grazie.